Buongiorno amiche e amici di Radio Città Aperta e di Gemini Network, io sono Giovanna Montalbano e questa è Press Corner, la rassegna stampa di RCA. Crisi di governo, Conte, ora rendere più solida la maggioranza, Forza Italia, Renziani o DC da dove possono arrivare i voti di Martina Castigliani e Giuseppe Pipitone da Il Fatto Quotidiano. Per rendere più solida questa maggioranza, l'esecutivo non ha davanti molto tempo. Tra scostamento di bilancio, decreto ristori e recovery plan a Palazzo Chigi si discute di una decina di giorni di tempo a disposizione, anche perché il capo dello Stato è stato chiaro: bisogna uscire velocemente da questo stato di incertezza. Mattarella, sempre attento alle sue prerogative, non può che prendere atto che c'è un governo in carica fino ad ora non sfiduciato in nessun ramo del Parlamento. Ma non è possibile ignorare il fatto che fino a questo momento l'esecutivo ha la maggioranza assoluta solo in una delle due Camere. Ecco perché a questo punto si attendono le valutazioni del Presidente del Consiglio durante un incontro che viene ipotizzato probabilmente mercoledì. Conte dovrà spiegare se e in quali tempi pensa sia possibile puntellare la sua maggioranza. Si tratta in pratica di aprire il prima possibile quel tavolo di legislatura di cui si discute da mesi. Per questo motivo il capo del governo ha già convocato per domani un vertice di maggioranza, durante il quale dovrà essere sdoganata una parola magica: rimpasto. C'è una delega pesante da assegnare, quella all'agricoltura, dalla quale si è dimessa la Bellanova, un'altra più leggera, ma dall'alto valore simbolico, cioè le pari opportunità e famiglia lasciate da Elena Bonetti. E poi c'è quella ai servizi, tanto contestata proprio dai renziani. Rafforzare la squadra però non vuol dire solo distribuire gli incarichi vacanti, ma riorganizzare pure quelli già assegnati, con l'obiettivo di trasformare quella maggioranza relativa del Senato per renderla assoluta. Vediamo cosa accadrà oggi. Altra notizia: vaccini in ritardo. Cosa prevede il contratto con Pfizer? Arcuri valuta esposto in procura. Meno dosi anche settimana prossima. Un altro ritardo nelle consegne dei vaccini da parte di Pfizer-BioNTech. Il commissario Domenico Arcuri, nel corso di un vertice con le regioni, ha annunciato che nel corso della prossima settimana non solo non verranno consegnate in Italia le dosi che sono state unilateralmente e senza preavviso non consegnate in questa settimana, pari a 100, ma ci sarà una pur lieve ulteriore riduzione delle consegne. Un fatto gravissimo, ha detto Arcuri ai governatori, spiegando che sul tavolo c'è l'ipotesi di presentare un esposto in procura. La tutela della salute dei cittadini italiani non è una questione negoziabile, si legge in un comunicato. Di conseguenza si è discusso quali azioni intraprendere a tutela dei cittadini italiani e della loro salute in tutte le sedi civili e penali in cui ciò sarà possibile. Si è unanimemente deciso che tali azioni verranno intraprese a partire dai prossimi giorni in un quadro unitario, una linea condivisa dal ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, che ha parlato di possibili azioni legali concordate con l'Unione Europea, dal momento che il foro competente è quello di Bruxelles. Pretendiamo chiarezza e rispetto per il nostro paese sugli accordi europei presi, ha dichiarato, sottolineando la necessità che non vi siano più riduzioni unilaterali senza preavviso. Gli uffici del commissario hanno già messo insieme un dossier e l'hanno condiviso con l'Avvocatura Generale dello Stato, in modo da valutare, ha detto Arcuri, i diversi profili di responsabilità in caso di inadempienza da parte della casa farmaceutica. Il contratto con Pfizer-BioNTech è stato firmato a livello europeo per tutti gli stati membri della Commissione e i suoi contenuti sono segretati, ma stanno iniziando a trapelare i primi dettagli, a partire dall'esistenza di penali in caso di ritardi, che però scattano solo se l'azienda non rispetta i tempi di consegna su base trimestrale. Nel caso dell'Italia, solo se il nostro paese non dovesse ricevere entro marzo 8.749.000 dosi, così come prevede il piano vaccini. Il governo quindi ha le mani legate, non proprio, come fanno sapere fonti vicine al commissario Arcuri. C'è anche un'altra clausola: e cioè l'obbligo di distribuire il farmaco in modo omogeneo a livello nazionale, cosa che in questi giorni non sembra stia accadendo, dal momento che alcune regioni hanno continuato a ricevere lo stesso numero di vaccini di prima e altre hanno subito tagli fino al 50%. Dal canto suo, Pfizer ha fatto sapere che il parziale stop andrà avanti fino a fine mese, giusto il tempo di aumentare la produzione nel suo impianto in Belgio. Versione che l'Agenzia Europea del Farmaco conferma, sostenendo che alla base dei disguidi c'è la difficoltà di Pfizer di fare scorte di materie prime a fronte della quantità di ordini ricevuti dagli stati di tutto il mondo. Ma il timore surrogato dagli ulteriori ritardi registrati nel nostro paese in questi giorni è che i tempi possono allungarsi. Al taglio di 165.000 dosi settimanali annunciato venerdì, il colosso farmaceutico ha fatto sapere, solo alle 17 di lunedì, quando le fiale di vaccino sarebbero già dovute essere in Italia, che avrebbe ritardato ulteriormente la distribuzione, portando a destinazione la maggior parte delle fiale, poco più di 241.000, solo mercoledì. E ora è arrivato l'annuncio di una ulteriore riduzione. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. E andiamo in Siria dal blog di Ennio Remondino, Remo Contro. Siria, guerra del gelo, bambini uccisi da freddo e abbandono, neve, piogge torrenziali e fango stanno devastando i campi improvvisati per profughi, quelli dove gli aiuti umanitari non arrivano. Da Rukban nel deserto ad Ahin, dove l'ISIS tenta un ritorno, spiega l'UNICEF che denuncia la morte per congelamento di almeno 15 bambini siriani in due diversi campi profughi del paese. 13 di loro avevano meno di un anno ed assieme, ammonisce il mondo, la storia ci giudicherà. Campi improvvisati dove le organizzazioni internazionali non arrivano, spiegano Chiara Cruciati sul Manifesto. Situazione drammatica anche nel vicino Libano, con 66 campi in piena emergenza, ma in Siria è devastante per l'isolamento in cui sono costretti a vivere da mesi, anni, gli sfollati interni. Gli ultimi aiuti umanitari a Rukban, dove l'80% dei 45.000 rifugiati sono donne e bambini, cibo e medicinali portati da convogli dell'ONU dopo un estenuante negoziato, sono entrati all'inizio di novembre. Da allora i rifugiati vivono in mezzo al nulla, abbandonati a se stessi. Due giorni fa una donna ha tentato il suicidio dandosi fuoco con figli per la disperazione, tra tende portate via da vento e pioggia e i pochi averi distrutti dall'acqua, spiega sempre UNICEF. La storia ci giudicherà per queste morti evitabili. Amman, che ospita 630.000 siriani, non farà entrare nel proprio territorio i profughi di Rukban, crisi politica interna, ma assieme espressione di un clima di esasperati egoismi sovranisti. Ahin a Deir ez-Zor, i civili in fuga dagli scontri e dai raid Husa arrivano nei campi a nord gestiti da curdi a piedi tra pioggia torrenziale e neve. Ci impiegano giorni a raggiungere un riparo, sfiniti e denutriti. Riprendiamo il racconto di Chiara Cruciati dall'altra parte a ovest, provincia di Idlib. Almeno 11.000 bambini e le loro famiglie si sono ritrovati senza riparo a causa delle piogge che hanno colpito la zona e le temperature scese sotto lo zero. Le tende sono distrutte, non ci sono più coperte disponibili e il numero di persone che si sono spostate a Idlib è enorme, dice Carol Anning di Save the Children. C'è il rischio che altre ne arrivino, dove di aiuti ce ne sono ben pochi. Mancano strutture mediche, la tempesta ha reso irraggiungibili in molte aree della provincia. È terrificante. Invece a Tripoli, da un articolo del Manifesto, a scompare il pane, Sarraj se la prende con la banca centrale, di Roberto Prinzi. Non c'è pace per il capo del governo di accordo nazionale libico, Fayez al-Sarraj, nonostante i progressi con le autorità rivali dell'est. Ad agitare il premier è ora il rischio di una crisi del pane. Sabato le prime avvisaglie, quando la maggior parte dei panifici della capitale Tripoli è rimasta chiusa per mancanza di farina e per il caro prezzi degli ingredienti usati per fare il pane. L'autorità della Guardia Municipale ha iniziato a controllare le panetterie che vendono tre pagnotte per un dinaro perché le raccomandazioni del Ministero dell'Economia sono di vendere una pagnotta per 20 centesimi di dinaro, ha raccontato alla rete 218 TV Ali Abuaza, capo del comitato di controllo delle panetterie. Una raccomandazione inaccettabile però per i panettieri che secondo Abuaza non possono ottenere prodotti a prezzi conformi alle prescrizioni ministeriali. In effetti la decisione ministeriale sembra basarsi su dati di mercato dell'anno passato. Ora il prezzo per un sacco da 50 kg di farina è balzato a 210 dinari, senza poi considerare che dalle 680 panetterie di Tripoli la farina è in esaurimento. A questi costi, spiegano i panettieri, non resta che aumentare il prezzo di vendita. La crisi del pane ha causato un nuovo scontro tra Sarraj e il governatore della Banca Centrale, al-Sadiq Kabir. La tensione tra i due, già evidente negli scorsi mesi per le divisioni delle entrate della vendita del petrolio, è aumentata domenica, quando il Premier ha inviato al-Kabir una lettera in cui ha sottolineato come l'esaurimento delle scorte di farina potrebbe far rientrare il paese in una crisi alimentare, osservando che l'ultimo credito per l'importazione di farina risale all'agosto 2020, mentre enormi somme di denaro sono state investite per importare beni non necessari. Accusato, al-Kabir si è difeso, la mancanza di farina è dovuta al contrabbando, la sua replica, e andrebbero pertanto monitorati meglio i confini e i porti. In una parola, è necessaria più sicurezza, tema sentito da molti libici a cui ieri il Premier ha risposto annunciando la creazione di un nuovo apparato securitario. Una decisione che va letta come l'ennesimo attacco al potente ministro degli interni Bashagha, con cui il rapporto è pessimo. L'organismo sarà infatti affidato a al-Kikli, il capo delle milizie Abu Salim di Tripoli, concorrenti di quelle delle città-stato di Misurata che fanno a capo a Bashagha. Le tensioni interne in Tripolitania non devono però oscurare i progressi del foro del dialogo politico, i cui 75 membri si sono espressi ieri sul meccanismo di selezione del governo che dovrà traghettare il paese alle elezioni fissate per il 24 dicembre 2021, un meccanismo complesso studiato per evitare precedenti stalli politici e che è stato concordato sabato dai 18 membri del comitato consultivo composto da 6 esponenti per ciascuna delle 3 regioni della Libia: Tripolitania Ovest, Fezzan a Sud-Ovest, Cirenaica a Est. I risultati della votazione sono attesi per oggi. Eccoci. Adesso un articolo molto interessante dall'Espresso di domenica scorsa, di Federica Bianchi, Cina Europa, accordo senza qualità. Se l'accordo europeo sulla Brexit è arrivato alla vigilia di Natale, l'altro accordo chiave del 2020, quello tra Unione Europea e Cina sugli investimenti, detto CAI, è stato siglato in un lampo alla vigilia di Capodanno, poche ore prima dello scadere dei 6 mesi di presidenza tedesca. Si è trattata di una coincidenza temporale non casuale. La Germania è stata la regista che ha portato, dopo anni, al consenso tra negoziatori cinesi ed europei. Oltre alla cancelliera Angela Merkel, è tedesca la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, tedesca la direttrice del Ministero europeo del commercio Sabine Weidt. Pregiudicata eminenza grigia anche dall'accordo su Brexit, tedesco pure il direttore della Camera di Commercio europea a Pechino, Joerg Bucke. E dicono gli osservatori, proprio la Germania sarà la vera beneficiaria dell'accordo. Le sue aziende, le cui esportazioni verso la Cina rappresentano oltre la metà del totale europeo, potranno produrre e vendere auto elettriche in Cina senza più bisogno di firmare joint venture con partner locali. A pagare il prezzo dell'abbondanza economica tedesca saranno però tutti i cittadini europei. L'accordo è stato raggiunto ignorando di fatto ogni istanza relativa ai diritti umani, al rispetto dello Stato di diritto e allo strapotere geopolitico della più grande dittatura al mondo. Lo scorso giugno la Germania aveva accennato al fatto che nei 6 mesi di presidenza, dopo aver condotto in porto il recovery fund e la Brexit, avrebbe voluto un accordo con la Cina, ma sembrava più un desiderio che un obiettivo. Poi però, complice l'uscita dalla Gran Bretagna, dalla cabina di regia europea e l'atteggiamento del presidente americano Donald Trump, ugualmente ostile verso Cina ed Europa, la Commissione europea ha preso a dichiararsi strategicamente indipendente, ansiosa di essere percepita come equidistante tra America e Cina. Così il presidente Xi Jinping e Merkel hanno colto l'attimo, ovvero quella manciata di settimane che separavano la vittoria di Joe Biden dal suo insediamento alla Casa Bianca. Xi voleva la vittoria geopolitica, portare l'Europa all'interno dell'orbita cinese, allontanandola dagli storici alleati transatlantici. Merkel mirava a completare la strategia economica ideata dal suo mentore politico, Helmut Kohl, fare prosperare l'industria tedesca legandone i destini alla crescita cinese. Una strategia questa che fino ad oggi si è dimostrata vincente, perché nell'anno della pandemia Berlino ha visto le esportazioni crescere a due cifre e il PIL diminuire della metà di quello francese o italiano. Ma che non è detto che sia sostenibile nel lungo periodo, con una Cina che punta all'autosufficienza sia in campo scientifico che tecnologico. Il testo dell'accordo non è stato ancora reso pubblico, lo sarà nei prossimi 10 giorni, a stare alle informazioni fornite dalla Commissione. Il CAI dovrebbe minimizzare la discriminazione delle aziende europee in Cina, assicurare una maggiore trasparenza delle informazioni relative agli investimenti, regolamentare gli aiuti di Stato alle aziende cinesi, limitare il trasferimento forzoso di tecnologia da parte delle imprese occidentali, assicurare la sostenibilità sia ambientale sia sociale degli investimenti e stabilire un sistema di risoluzione delle dispute tra Stati, ma non privati. I dubbi che le ambiziose intenzioni si potessero trasformare in realtà sono tanti e giustificati. Pensare che l'economia cinese cambierà su richiesta della UE è molto naif, dice da Washington Dalbo Roach, esperto di Unione Europea e relazioni transatlantiche per l'American Enterprise Institute. L'Europa avrebbe dovuto aspettare l'insediamento della nuova amministrazione americana, la più pro-Europa dai tempi di George W. Bush. Fare fronte comune con gli USA è l'unico modo per affrontare l'espansione cinese. I trattati bilaterali non sono più sufficienti. Le radici del problema di qualsiasi accordo con la Cina affondano nella realtà di un paese in cui la realtà è manipolata in base alle esigenze politiche dei vertici. Inoltre Pechino non si è mai dimostrata potenza rispettosa delle regole comuni e degli impegni assunti. L'esempio più recente è quello dell'Australia, che per molti anni paese filocinese anche per motivi geografici, che nonostante abbia firmato nel 2015 un ampio accordo di libero scambio con la Cina, si è ritrovata nel 2020 con dazi dell'80% sull'orzo, suo principale prodotto di esportazione in Cina. Che razza di messaggio politico lancia questo accordo con la Cina? Si chiede Glucksmann, un messaggio opposto a tutto quello che ci siamo detti in questi mesi sulla sovranità industriale europea e sull'esigenza di una nostra indipendenza strategica, un messaggio opposto anche alla questione dei diritti umani, che ci raccontiamo essere uno dei valori fondamentali dell'identità europea. Invece facciamo affari con chi allestisce campi di lavoro forzato e imprigiona gli attivisti politici. I dirigenti europei hanno preso una strada sbagliata. Ma non è detto che l'accordo con la Cina verrà ratificato così come è stato negoziato. Per esserlo dovrebbe essere approvato sia dal Consiglio sia dal Parlamento europeo. L'opposizione da parte dei cittadini di mezza Europa, su cui conta un Parlamento in cui sia gruppi di destra che di sinistra sono in maggioranza ostili all'accordo, potrebbe influenzare il voto finale. Il tempo c'è. Le votazioni di ratifica non dovrebbero avvenire prima delle elezioni tedesche in autunno, che tra l'altro potrebbero portare alla formazione di un governo di coalizione con i Verdi. Saranno i prossimi mesi a dire se i valori costitutivi dell'Unione Europea rappresentano ancora il DNA della nostra identità comune o se invece sono diventati strumento di propaganda pubblica alla cinese. Beh, per oggi è tutto, con Press Corner a domani. Grazie per avermi ascoltato e continuate ad ascoltare il palinsesto di Radio Città Aperta. Buona giornata.